Benvenuti alla quindicesima puntata di March Madness The Off Season, un podcast alla ricerca spasmodica di basket da commentare nella calura estiva. Chi combatte bene la calura estiva è Raffaele Fante che sta al mare, ma io, povero comune mortale, ho la fortuna di chiacchierare di mercoledì mattina con il guru Manuel Follis. Ciao Manu!
Yeppa, il guru è un altro comune mortale perché qua non sto pucciando i piedi nell'acqua come invece sta facendo il Fante e quindi diciamo che siamo due comuni mortali e ci divertiamo così facendo podcast.
Vabbè, ma io ti ho elevato a stato di guru che non è più comune mortale, tipo, non lo so,
Ah,
Osiride,
ok,
capito?
sì.
Cioè,
Cioè,
sì.
il guru, mentre il comune mortale è costretto a stare, il guru sceglie.
Esatto, il guru sceglie, vero, vero, vero. Manu, ci dai un metodo artigianale per combattere il caldo che possiamo costruire in casa, dato che tu puoi scegliere?
Certo, il metodo artigianale è prendere la macchina e andare al mare a citofonare a casa del Fante. E gli si
Giusto.
dice, ho sentito il podcast March Madness e mi hanno consigliato di venire qua per curare il caldo. E questo fa
Ok,
passare.
ci manda March Madness.
Esatto.
Chi invece ha voluto tornare a casa e non al mare e non l'ha fatto per combattere il caldo, ma l'ha fatto per combattere la brutta stagione appena conclusa è Emoni Bates. Non ne avevamo parlato quando aveva deciso di tornare a Eastern Michigan, ma il buon Bates è passato dall'essere the next big thing dell'NBA, il giocatore per cui l'NBA avrebbe rimesso la possibilità agli high schooler di andare al draft, colui che poteva sfidare Wembanyama al draft, ad essere un mezzo bidone dimenticato da tutti, con il suo trasferimento passato abbastanza sotto traccia. E quindi parliamo un attimo di lui, perché la stagione avuta a Memphis non è andata come si pensava. Addirittura c'era stato un piccolo addio a gennaio quando la squadra era in discesa, francamente anche orrenda da vedere, salvo poi riapparire magicamente alla March Madness quando Memphis era riuscita con una solida chiusura di stagione folgorante a strappare il biglietto. Torna a casa, a Ypsilanti, dove lui è nato, a Eastern Michigan, che è l'università che abbiamo conosciuto negli ultimi anni per aver avuto uno dei nostri giocatori, Thomas Binelli. Manu, ti chiedo, perché questa scelta, la scelta di tornare a casa, cosa non è andato nella stagione di Bates e se davvero serve l'area di casa per farlo tornare al suo massimo splendore?
Guarda, quella di Bates è secondo me una storia molto bella che spiega agli amanti del college basket. Io insisto sempre, lo dico sempre un po' le stesse cose come i vecchi, ma la NBA, chi segue la NBA segue proprio una crema, un numero, una parte veramente che sale in superficie di talento e che arriva fino all'NBA, ma c'è tantissimo talento che per vari motivi poi non riece a emergere o non riesce a esplodere in quel modo. E Emoni Bates era, l'hai detto bene, è incredibile la parabola per certi versi di Emoni Bates, che entrando la scorsa stagione nel college basket, per molti, c'erano molti siti che dicevano che fosse il giocatore da tenere d'occhio, non solo in ottica del draft, ma in ottica basket del futuro, cioè veramente stella. Allora, ricordiamo che è giovanissimo, perché sostanzialmente si è riclassificato per andare a Memphis, dove ha giocato questa stagione, quindi si è visto subito che era proprio ancora più bambino di quanto già alcuni freshman non fossero, cioè già i freshman spesso hanno delle lacune o tecniche o appunto di personalità, perché poi comunque una stagione NCAA con tutto quello che i riflettori comporta, anche se non è l'NBA, ma è dura. Memphis l'anno scorso aveva particolari riflettori, tanto è vero che poi è stata una stagione strana e lui hai ragione, non ha performato bene. Si sono visti qua e là lampi di talento, ma sono emersi molto di più invece, è emersa molto di più il suo essere acerbo. Guarda, ti dico una cosa, tu lo sai bene, ci abbiamo riso anche fuori dal podcast, in chat, di Emoni Bates si pensava che potesse andare a Louisville. E come ormai molti sanno, Louisville è una squadra che seguo con attenzione. All'idea del reclutamento di Bates, ovviamente, sai, il tifoso dice: ah, viene uno che è potenzialmente forte, ma nutrivo comunque dei dubbi. Cioè, Bates è un giocatore che secondo me va tirato fuori da una sorta di, come dire, sacca di insicurezza in cui si è andato a ficcare. Allora, veniamo e chiudiamo il cerchio. Ha scelto Eastern Michigan perché praticamente gioca a casa. Non sono convinto che Eastern Michigan sia il posto migliore. Gli sarebbe servito, e in questo senso Louisville non poteva essere questa, diciamo, questa casa per lui, ma gli sarebbe servito un allenatore chioccia, ecco. Un allenatore che riuscisse a... A Eastern Michigan c'è un allenatore sostanzialmente appena arrivato che viene da una stagione di rebuilding, quindi boh, sarà lui l'allenatore. Difficile dire se è Stan Heath, di cui non conosciamo niente e che ha fatto una stagione sostanzialmente anonima a Eastern Michigan, è difficile dire se lui sia l'allenatore in grado di lavorare sulle fragilità di Bates. Me lo auguro per lui, umanamente. E per quello che ogni tanto ha fatto vedere sul campo da basket, me lo auguro anche per la pallacanestro, perché effettivamente Bates è un giocatore veramente con i numeri.
Anche perché grandi talenti in contesti miseri, abbiamo l'esempio di Pat Baldwin di quest'anno, non hanno mai fatto bene o i sfracelli che uno si aspettava, e secondo me un pochino va valutato anche l'entourage intorno a Bates, perché mi sembra che non lo aiuti a prendere le decisioni migliori. Ci ricordiamo di un commitment praticamente a 16 anni a Michigan State, un commitment che sapevamo tutti non
Sì,
sarebbe
certo, non
andato in
sarebbe andato.
porto. E poi arriva dalla scelta di Memphis che con tutti, diciamo, i dubbi che Penny Hardaway porta come allenatore e come sviluppatore di talenti, non è mai riuscito a creare dei contesti in cui questi giocatori potessero sbocciare, soprattutto quelli di primo pelo, magari la Ciua che non era tanto sponsorizzata all'inizio stagione è riuscito ad avere un impatto o altri magari meno di grido, ma lo stesso Wiseman vabbè, ha giocato molto poco, ma anche Durant quest'anno ha avuto una stagione che buona ma non eccezionale da sotto i riflettori. Poi ora questa scelta di Eastern Michigan mi sembra un po' la volontà di Bates di sottrarsi alla pressione, il che è anche legittimo visto quanta pressione è stato sottoposto negli ultimi anni. Ma è un pochino preoccupante se poi l'obiettivo finale è l'NBA. Mano di rilancio con quest'altra domanda, perché Bates, come hai detto, si è riclassificato e quindi sarebbe dovuta essere questa la sua stagione da freshman. Penso anche a un giocatore come Devin Eskew, che al terzo college in 3 anni, ti chiedo, ha senso la riclassificarsi? O è troppo poco, magari, questi esempi negativi per identificare un trend, anche perché Kuminga, ad esempio, si è lanciato in G League da riclassificato e ora in NBA ha giocato anche i minuti ai playoff. Ma il riclassificamento ha senso, o magari quei limiti fisici di cui parlavi si notano ancora di più?
Allora, secondo me no, in generale non ha senso che i ragazzi si riclassifichino, e quindi questo riclassificarsi vuol dire che se hai fatto il numero di esami che corrispondono a quell'anno, perché negli Stati Uniti conta, loro hanno per ogni anno un tot di esami, quindi sostanzialmente a un certo punto se tu hai fatto gli esami che dovrebbe aver fatto una persona al quarto anno, è come se avessi fatto 4 anni, anche se li hai fatti in 3 anni e 3 mesi. E questo permette ai ragazzi di dire benissimo, io sono già graduated questo anno e posso andare a giocare prima, però di fatto gli esperimenti fatti finora, la maggior parte non sono andati a buon fine. Ma ti dico di più, in generale, affrontare giovani, cioè questo percorso che porta i ragazzi dal liceo all'università o alla G League e poi alla NBA, parlo dei più talentuosi, secondo me ha sempre mostrato delle lacune quando è stato fatto troppo presto. Kuminga è un caso che hai citato. Intanto, comunque, ha scelto un anno in mezzo a delle persone, quindi ha scelto un anno in mezzo ai professionisti, ma è finito in un contesto che è il migliore possibile, quindi con dei senatori chioccia, quindi come Klay Thompson e Steph Curry, è una squadra con un equilibrio molto definito, come può essere, come è stato in certi casi San Antonio per alcuni rookie, cioè finire in un contesto che ti permette di imparare, nel senso di apprendere i trucchi dell'NBA, ma senza l'esigenza di dover subito essere una star. È sicuramente molto meglio che andare a fare il Cade Cunningham a Detroit, che pure ha fatto bene per certi versi, ma la stella che entra in una squadra e ci si aspetta che gli cambi destini, secondo me fa sempre più fatica rispetto al giocatore che entra in una squadra con degli equilibri già predefiniti, che ti spiega le cose per bene, che non ti mette fretta nelle performance. La fretta, secondo me, porta sempre a molti, molti rischi. Poi, se uno dice, ma Tizio ce l'ha fatta, sì, per carità, c'è sempre un esempio che contraddice una teoria, sempre, ma sempre, sempre, sempre. Non è su quello, secondo me, che si fanno le scelte e che dovrebbero farle sti ragazzi.
Valuteremo quest'anno l'impatto che avrà Tyrese Proctor di Duke, che è il riclassificato, diciamo, più atteso di questa
classe. Se non sbaglio
ce n'è
uno anche Arizona.
Arizona, è vero, Boswell, esatto. Che dovrebbe essere la guardia che dovrebbe fare coppia con Kerr Chris l'anno prossimo, quindi attenzioniamo loro anche per vedere questo trend che sta sempre più scalando. Anche Jalen Green, se non sbaglio, quell'anno salì un anno prima per andare nel professionismo. Manu, parlavamo di transfer, parliamo di transfer e quindi ti chiedo, andiamo a fare un attimo un recap dei colpi più importanti di quest'estate e ti chiedo, secondo te, qual è il colpo che sposta di più in assoluto? Io ho il mio e mi piace.
Il tuo, lo so bene.
Il mio non è quello che penso. Non è quello che penso.
Okay.
Vediamo se siamo concordi.
Allora, intanto, ti dico, secondo me un giocatore che potrebbe avere grande impatto è Pete Nance a North Carolina.
Sono tuo figlio, Manu.
Ah, ecco. Nel senso che North Carolina sostanzialmente ripresenta l'ossatura che l'anno scorso l'ha portata a fare una stagione, un torneo pazzesco fino ad arrivare in finale. Brady Manek in quella squadra ha avuto un ruolo molto importante, perché era un lottatore, un rimbalzista, ma anche un tiratore. In teoria, perché poi tutte queste cose vanno verificate, ma Pete Nance dovrebbe andare a colmare quel buco che poteva essere veramente significativo, ed è proprio il giocatore, perché ci sono tanti giocatori che si spostano, ma quello è un giocatore che va a ficcarsi esattamente nel ruolo e nella modalità che serviva a North Carolina, e quello secondo me cambierà molto. Altri che è, mi piace molto. Allora, secondo me sarà molto divertente, proprio una bella storia, e ESPN ha dedicato un articolo in particolare a questa storia. Sarà molto carino vedere come funzionerà Murray State in versione LSU, nel senso che la maggior parte dei giocatori di Murray State ha seguito il loro coach, che li aveva portati a un campionato, a un torneo NCAA esaltante, quindi la maggior parte dei giocatori seguirà Matt McMahon, che è l'allenatore, che è diventato il nuovo allenatore di LSU. Tra l'altro è una storia molto divertente, sarebbe una di quelle che potremmo anche fare prima o poi, cioè LSU si è ritrovata a aprile, maggio, con zero giocatori a roster, cioè McMahon era il nuovo allenatore e aveva zero scholarship, e quello è stato un problema, e c'è tutta questa storia di come lui di fatto ha ricostruito la squadra. Chiudo questa cosa perché mi hai chiesto, di quella Murray State, KJ Williams secondo me è il giocatore più interessante, visto, quindi cambia la conference, giocando in una conference con la Southeastern, quindi la SEC, sarà molto interessante valutarne il valore. Però voglio sapere i tuoi adesso.
Aspetta che sto parlando con il microfono spento, questa strana usanza di chiudere i microfoni, no. Pete Nance anche per me era il miglior colpo dell'estate, sia per il valore del giocatore, sia per il contesto in cui va a finire e il ruolo che andrà a ricoprire Nance rispetto a Manek, che dava tutt'altro tipo di esperienza. Nance dà anche abbastanza versatilità a North Carolina perché può addirittura volendo dar minuti di riposo a Bagot senza perdere l'impatto difensivo di Bagot e se accoppiato al buon Armandone nazionale crea una coppia difensiva che lo scorso anno North Carolina non aveva, quindi volendo potrebbe anche essere per certi versi un upgrade. L'altro nome che volevo fare è un po' un meme sotterraneo di questo podcast, perché di Baylor Shireman non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo sempre voluto parlare, però questa è la puntata dei grandi ritorni. Shireman è questa ala di quasi 2 metri, che è stato il miglior giocatore di una South Dakota State, che quest'anno ha finito in battuta la Summit League ed è andata al torneo giocando una discreta partita contro Providence. Si pensava potesse essere una di quelle Cinderelle perché era il miglior attacco della nazione per punti messi a referto, e Shireman era praticamente questa ala all around che segnava da tre quasi col 50%, prendeva rimbalzi e faceva anche il playmaker. Shireman andrà a Creighton e va ad inserirsi in una serie di giocatori molto giovani, molto promettenti, alcuni anche in ottica NBA, e Creighton dovrebbe essere la favorita della Big East perché ha il neuscente Defensive Player of the Year, Calc Brenner, il Freshman of the Year che è Ryan Nembhard, fratello di Andrew che abbiamo visto fino allo scorso anno a
Gonzaga.
Gonzaga, e quest'anno ha scelto anche ad Indiana una serie di giocatori interessanti come Kalum Alexander e Shireman, un po' come Nance, arriva là, perfetto, ruolo di tre, esperienza, e potrebbe essere un pochino quello che dà la svolta a Creighton.
Ma soprattutto, scusami, Shireman, hai fatto bene a citarlo perché comunque è un'altra di quelle storie, ma Shireman che non è così alto, cioè non ha quel tipo di altezza, ma non ti ricorda un po' un Doug McDermott?
Sì, ha quelle vibe, di iconiche. La McDermott gioca sempre con la fascetta, è un pochino meno tiratore, cioè meno con quel tiro che
No,
Doug si
no, per
mette.
carità, cioè, Doug McDermott è un giocatore che era chiaramente destinato all'NBA, poi ha dei limiti difensivi, quindi poi. Però quella vibe lì, quel
Sì.
giocatore bianco, un po' lottatore, un po' all around, che si tiene il pallone, che ogni tanto tira, cioè secondo
Vero,
me
vero.
in quel contesto, secondo me, vedrai che, non lo so, secondo me qualcuno prima o poi il paragone lo farà.
Stuzzica, stuzzica. Manu, ti volevo anche sollecitare su un altro nome, che è quello di Papi Curbelo. Quante partite vedremo e commenteremo di St. John con lui al mi sembra proprio un giocatore da St. John, da quel tipo di contesto lì, il buon Curbelo.
No, allora, primo anno di Curbelo ho detto, dai, ho trovato il mio giocatore culto. Secondo anno di Curbelo, fossi stato nei parenti, avrei chiesto un esorcismo, nel senso che è evoluto nel peggio, si è trasformato nel peggio che poteva essere, e io spero che a St. John's non ripeta l'anno che ha fatto a Illinois, con cui davvero ha dato. Ah, ecco, Illinois è interessante perché arrivano sia Terrence Shannon Jr., sia Matthew Meyer, quindi quella coppia di ali mi intriga molto nel transfer, cioè, e invece Grandison da Illinois è andato a Duke, che secondo me sarà una grande aggiunta per Duke, ma questo sempre per fare una panoramica veloce dei transfer. Ma tornavamo a Curbelo, Curbelo quest'anno veramente credo che sia il giocatore col plus minus peggiore della NCAA. Fare peggio è molto difficile. St. John, secondo me, è un contesto terribile in cui entrare. Ma gli auguro ogni bene perché era un giocatore che all'inizio mi aveva fatto simpatia.
Sì, o grandissime cose o bruttissime cose per questo matrimonio Curbelo-St. John. Grandison è nato lo stesso anno di Lonzo Ball. Lonzo Ball è già al secondo contratto NBA. Grandison sarà praticamente un fratello maggiore per tutti i freshman che arriveranno a Duke. Altri nomi sparsi, abbiamo recentemente pubblicato tutta la top 25 dell'anno prossimo e al numero 10 c'è Auburn che rimpiazza il duo Jabari Smith-Walker Kessler, il duo di prime scelte avuto quest'anno con Johnny Broome, transfer da Morehead State, e il freshman 5 stelle Johan Traoré. Da rivedere questa accoppiata, però Broome è uno di quei giocatori che ha giovato del transfer portal, che era uno di quei freshman nascosti benissimo, grandissimo impatto sin dal primo anno a Morehead State, buono anche il secondo anno, e ora ha la chance di andare in un contesto che valorizza quel tipo di centro. E Auburn l'abbiamo messa alla 10 perché tornano i protagonisti della scorsa stagione, torna Pearl con anche una transfer class molto interessante, e quindi è sempre da attenzionare.
Auburn non si scommette mai contro Pearl.
Esatto, l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, bene anche Miami con Nigel Peck, con tutta la storia del Neil. Esatto, e Peck, giocatore più interessante di questa Kansas State, che ha fatto schifo come al solito in Big 12, e ora lo vedremo saltare di livello in una Miami che forse, Manu, tu sei più esperto di me, in ACC, dopo Duke North Carolina, è la squadra più forte da seguire?
Decisamente, se non altro, se non la più forte, la più interessante, ti direi. Nel senso che ha tanto, ha talento, ha profondità nel roster, quindi, e ha un coach che tutto sommato li sa mettere giù, li sa far giocare, quindi è interessante, sì. Sarà. Io ti dico, sono intrigato da Malachi Smith a Gonzaga, sì. Anche perché Gonzaga, dimmi tu, non so se concordi, ma secondo me negli ultimi anni non ha quasi mai sbagliato transfer.
Vero.
Cioè, quando ha scommesso sui transfer, magari non sono esplosi come delle stelle, ma hanno sempre giocato molto bene.
Anche Rasir Bolton, che era passato molto sotto traccia, invece sì. È stato un pezzo importantissimo di questa stagione di Gonzaga. Gonzaga porta sia Smith da Chattanooga che Afton Reed da LSU, è uno di quei tanti esodati di cui parlava prima Manu. Kansas porta McCullar, Texas Tyrese Hunter, da Texas in direzione Arizona abbiamo visto Courtney Ramey, che è un altro di quelli che ha sfruttato l'extra year, e lo vedremo in Pac-12 vicino a Kerkrisa, Kerkrisa bellissimo, non so se hai visto in settimana, no, ieri, perché l'altro giorno è uscita la notizia della home to home fra Arizona e Duke, che Kerkrisa ha già detto che sfrutterà il suo extra year per andare a giocare al Cameron Indoor Stadium, e sarà tra 3 anni, ma è uno di quei appuntamenti da cerchiarsi, Arizona-Duke nei prossimi anni.
Arizona-Duke non male, sì.
Non male neanche per niente. E Manu, come la chiudiamo questa puntata? Non lo so.
La chiudiamo dicendoti che uno dei giocatori su cui sono più perplesso nel trasferimento è Brandon Huntley Hatfield, che è passato
sì.
da Tennessee a Louisville. Sono molto curioso di vederlo, perché secondo me è veramente un po' molle. Vediamo che cosa il nuovo coach Kenny Payne, che cosa ne caverà fuori.
Però ha un corpo che ha diritto di cittadinanza in NBA, cioè è uno dei giocatori più grossi che abbia mai visto negli ultimi anni, quindi assolutamente sì, è da seguire Louisville e lui, così per dirvi, magari ve lo siete dimenticati, ma ad inizio agosto c'è qualche squadra che viene in Italia, se non sbaglio Butler, qualcosina tra Nord Italia e Centro Italia dovrebbe arrivare, e soprattutto a dicembre a Londra ci sarà Kentucky Michigan, quindi non lo so, un po' di college basket in Europa da qui alla fine dell'anno arriva, anche se non dovesse arrivare, ci siamo noi su basketballense.com per farvi compagnia e per aggiornarvi su tutto quello che succederà nella prossima stagione di college basketball. Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti social. Manuel Follis, come detto, di Osiride, guru, ciao, e combatti il caldo anche per noi.
Yep, a tutti.
Forse un giorno tornerà anche Raffaele Fante, più abbronzato di noi, sicuramente. Un saluto da Pablito, buona Madness, ci sentiamo.